Sono le 10:03 qui su Rete 1. Buongiorno da Francesca Margiotta.
Marcello Fusetti, buongiorno, ben ritrovati.
Ben ritrovati. È lunedì, il mille voci del lunedì tra le 10 e le 11 ci porta alle tendenze. E se non è questa cosa di tendenza, ditemi voi che cosa. Parliamo ogni giorno e ne parliamo per raccontare ricerche scientifiche, per raccontare disastri magari umani, consulenze sbagliate agli esseri umani, di intelligenza artificiale. Però oggi ne vorrei parlare in un'altra maniera. Vorrei parlare facendo raccontare alcune cose che forse non tutti sanno, ma sa Paolo Attivissimo.
Buongiorno.
Paolo, l'abbiamo direttamente ereditato dallo studio di Rete 3, dove ogni lunedì tra le 9 e le 10 conduce un programma, sì, insieme a Rosy Nervi, programma che si intitola
Niente Panico.
Niente Panico, perché io ero abituata, sapete, al disinformatico, che è anche poi il tuo nome d'arte, sì, programma che conducevamo molti anni fa. E allora Paolo, l'ho cooptato per questa puntata dedicata all'intelligenza artificiale per parlarne in un'altra maniera. Lo scoprirete poi. Prima di ascoltare una canzone, di entrare nel vivo, io chiederei a Paolo se non possiamo usare un altro nome, perché noi con intelligenza artificiale ci illudiamo, sai che a volte le cose poi sono il nome che le diamo loro.
Certo.
No? E intelligenza artificiale, non sarebbe meglio informatica applicata per questo acronimo?
Allora, forse la cosa migliore sarebbe chiamarlo machine learning, così, cioè è l'apprendimento di una macchina. Gli togli quel misticismo di intelligenza, non lo metti allo stesso livello di un essere umano,
esatto,
perché non lo è tecnicamente, e togli un po' di quella mitologia. Ma è un termine di marketing.
Sì, perché molto meglio chiamandolo intelligenza artificiale.
Sì, oggi non è che la demonizzeremo, però racconteremo alcune criticità anche umane, criticità anche ambientali di questo strumento che abbiamo visto essere molto
strumento. E io apprezzo, conoscendolo poco, sì, ma apprezzo molto.
No, anch'io, è una cosa che uso anch'io, però va usato sapendone i limiti, senza questa visione un po' messianica che c'è ultimamente, soprattutto da chi ce la deve vendere, va detto anche questa. Però sì, servirebbe un termine nuovo. E ho sentito parlare alcuni di fintelligenza, cioè di finta intelligenza, perché sì, fa finta di sapere tutto, in realtà non sa. Però è effettivamente dentro quel termine intelligenza intelligenza artificiale c'è tutto un problema di trasferimento di significati e di valori che in realtà non ci sono.
E questo è già un piccolo indizio che approfondiamo tra poco. Il mille voci tendenze di oggi ci porta su un argomento di cui parliamo praticamente ogni giorno e più volte al giorno, però lo facciamo attraverso diverse sfaccettature, e mi attacco a quello che Paolo Attivissimo, il nostro informatico debunker di fiducia, ci ha detto prima. Potremmo chiamarla macchina che apprende, machine learning, l'intelligenza artificiale. Perché apprende? Noi siamo abituati a pensare che l'intelligenza artificiale sia una sorta di grande motore di ricerca che va a prendere le cose un po' ovunque e poi ci dia delle risposte attraverso questo. In realtà ci sono gli addestratori di,
sì,
intelligenza artificiale.
Ecco, prima di arrivare a avere un software, quindi un prodotto che fa questo tipo di cosa, quindi è in grado di analizzare un testo, generare un riassunto, fare una buona traduzione di un testo, riconoscere un oggetto in una fotografia, tutto questo si basa su un addestramento. In sostanza ci sono delle persone, si chiamano data labeler, il cui compito è prendere una fotografia, guardarla e dire: questa foto raffigura una persona che abbraccia un'altra con in mano una torta di compleanno, c'è una candelina, questa candelina accesa, c'è scritto buon compleanno in francese, italiano, quello che è.
Infinitamente dettagliato.
Molto, molto dettagliato. E tutte queste cose vengono poi messe in un immenso archivio. Devono essere dati moltissimi esempi. Per esempio, quello che faccio spesso quando racconto, semplificando, l'intelligenza artificiale, per addestrare un'intelligenza artificiale a riconoscere gatti, devi fargli vedere gatti di tutti i tipi, in tutte le posizioni, in tutte le situazioni di luce. Quindi non ti basta un gatto, a un bambino basta un'immagine, dici: questo è un gatto. Da quel momento riconosce un soriano, riconosce un gatto di quelli senza pelo, lo riconosce da dietro, da davanti.
Come gatto.
E lo sa distinguere rispetto a un cane o a una giraffa. Queste sono cose che noi umani sappiamo fare molto bene. Le macchine, per fare questo riconoscimento, invece, fanno molta fatica. Hanno bisogno di miliardi di esempi. E ci sono quindi persone che passano la vita a etichettare le fotografie che noi postiamo su Instagram. E questo è un lavoro che oggi viene svolto soprattutto in paesi come il Kenya, da manodopera sottopagata e altamente stressata. Stiamo parlando di persone che passano 14 ore al giorno a etichettare le nostre foto, e finché sono le nostre foto, vabbè, la festicciola, questo vestito così, quello che fa, il selfie.
E poi c'è anche l'aspetto più drammatico.
Ecco, c'è un aspetto che forse molti non considerano, che è quello che quando qualcuno posta, per esempio, la fotografia di un incidente stradale o di un intervento chirurgico o di drammi che sono successi, penso alla cronaca, anche queste immagini devono essere etichettate. Ci sono purtroppo persone che pensano che sia una cosa furba postare contenuti di estrema violenza, di crudeltà, e questi etichettatori sono costretti a guardare questi video dall'inizio alla fine per poterli etichettare correttamente.
Ma vale anche per esempio la pornografia o
anche
cose peggiori,
sì,
no?
Sì.
Perché questo vuol dire, dici all'intelligenza artificiale o alla macchina che sta imparando, questo è brutto, questo dobbiamo evitarlo.
Esatto, serve anche per preparare quei filtri che dovrebbero evitarci di esporre per esempio i minori a questo tipo di contenuti. Quindi per dirgli che cosa non va bene, devi fargli vedere che cosa non va bene, e ci deve essere quindi qualcuno che guarda tutto il giorno queste cose che non vanno bene. Aggiungo giusto una curiosità: oggi stanno andando molto di moda questi occhiali con le telecamerine incorporate prodotti dalle più grandi marche, che fanno riconoscimento degli oggetti, utilissimi per chi ha per esempio delle difficoltà, degli handicap, ma allo stesso tempo significa che c'è un addestratore che vede quello che viene visto da questi occhiali, in molti casi, non sempre, e quindi poi deve etichettare questi contenuti. E le persone se le dimenticano accesi, li portano in bagno, li portano in camera da letto e in altre situazioni dove sarebbe inopportuno. Il caso più curioso che ho visto è un estetista che si occupava di depilazione, e la persona, il cliente, ha detto: scusi, ma lei ha quegli occhiali? Che no, ma non si preoccupi, non registrano niente, ho messo dei tappini di plastica, quindi uno spende 300 franchi per prendere gli occhiali.
Se poi mette i tappini.
E poi mette il tappino.
Ecco. No, per esempio, questo anche la privacy sarebbe un altro, potremmo farci un'altra puntata, ma non la faremo.
Leggevo, e probabilmente le informazioni che arrivano a proposito di queste persone che lavorano, soprattutto in Kenya, per fare questo riconoscimento, arrivano anche altre storie, probabilmente sono veicolate da chi vuole mostrarci il lato più trasparente, più bello dell'intelligenza artificiale, che dicevano che molte di queste persone sono delle donne che fanno questo lavoro. Hanno una buona capacità informatica e possono lavorare da casa, e spesso questo permette loro di arrivare ad avere quell'entrata che le permette di non dover lasciare il villaggio, soprattutto nelle zone rurali, per recarsi verso i centri dove c'è più lavoro. Non so se questa è la pennellata di Rosa.
Sì. Ha un certo fondamento. Ricordiamoci però che queste sono persone che lavorano senza nessun supporto psicologico, cioè se devo passare una giornata a
guardare dei cadaveri,
questo, ho bisogno di un sostegno psicologico, mentre in questi paesi, non essendoci la protezione sindacale che c'è nel resto del mondo, queste persone sono veramente lasciate a loro stesse, con delle conseguenze di stress post-traumatico pesantissime.
Tante, hai detto non 8 ore, ma insomma
14.
Senza i diritti del lavoratore occidentale.
Esatto, e fra l'altro c'è una novità che adesso si sta estendendo. Oltre all'intelligenza artificiale tradizionale, quella che vive nei nostri schermi, prossimamente molte aziende ci dicono che avremo anche dei robot che faranno le cose meccaniche, manuali per noi. E questi robot devono essere addestrati. Se io ho bisogno, faccio un esempio non paradossale, ma che lo sembra, se io ho bisogno di un robot che mi sappia mettere insieme i calzini e li sappia tirare fuori dalla lavatrice, ho bisogno di avere miliardi di video di persone che tirano fuori i calzini dalla lavatrice in tutte le maniere possibili, che piegano magliette, che stirano. E quindi esistono oggi le hand movement farms, cioè sono delle, non posso chiamare, non fabbriche, ma delle batterie, come i polli in batteria, persone che passano la giornata con la telecamera appiccicata alla fronte a riprendere le proprie mani che piegano calzini.
Mamma mia, questo è un esempio di quello che noi non sappiamo o non sapevamo, di come si addestra l'intelligenza artificiale per le cose più banali che noi le chiediamo. Tra l'altro, prossimo intervento, ve lo anticipo, qualche mese fa quando abbiamo fatto degli esperimenti giocosi e abbiamo fatto cantare a dei programmi di intelligenza artificiale alcune cose, facendole sonorizzare dall'intelligenza mm-hmm. artificiale con queste piattaforme che ti creano delle canzoncine, tra l'altro molto carine, qualcuno ci ha scritto: è però voi sprecate tutta l'energia che ci vuole per far funzionare un'intelligenza artificiale per cose futili. Tra poco parliamo di energia e di acqua. Vedi che Marcello si sta sentendo un po' anche lui un addestratore di intelligenza artificiale, perché ogni volta che si ricarica il nostro programma col quale vediamo i vostri WhatsApp allo 076 321 1113 ti chiede di...
Ma capita anche in altri programmi, certo. Quando la macchina dice voglio sapere che tu sei un umano, devi dimostrarmi di essere umano cercando in questi riquadri che io ti mostro il semaforo, la bicicletta, le strisce pedonali, e io impazzisco e devo sceglierne 3, 4, e mi immagino, come diceva Paolo prima, le persone che per 14 ore devono descrivere a fondo una fotografia.
Sì. No, non è neanche un modo naturale di descrivere le cose. Io ci provo, per esempio, io ho una rubrica Il gatto del giorno, posto ogni giorno una foto di un gatto, per venire incontro alle persone che hanno difficoltà di lettura, di visualizzazione, metto il testo nascosto che spiega che cosa c'è nella fotografia, e tutti i giorni devo scrivere: questo è un gatto che ha pelo lungo, pelo corto, grigio,
una volta
tigrato.
Lo devi fare al giorno.
Una volta al giorno, e lo faccio volentieri, però mi rendo conto che è difficile, non è spontaneo essere così pignoli e pedanti, neppure per me, io sono famosamente pignolo e pedante, faccio veramente fatica a descrivere minuziosamente una cosa che io vedo e dico: è un gatto.
Adesso mi nasce una curiosità. Tu lavori 14 ore in un ambiente duro di lavoro, non hai protezioni, sei sfruttato. Se sei un pignolo come Paolo e vuoi ribellarti, inizi a descrivere le cose non come sono, ma come tu decidi che vuoi che la macchina impari che siano, puoi creare dei danni. C'è chi controlla i controllori.
Il super controllo.
Sì, ci sono dei controllori che a campione vanno a verificare che...
Come alle casse della Migros.
Sì.
Magari qualcosa sfuggirà, ma diciamo che sulla quantità di dati, quando la maggior parte dice una cosa, probabilmente prevale.
Sì, è nell'interesse del lavoratore mantenere il proprio posto di lavoro, e quindi di solito sono molto accurati e evitano di scrivere cose sbagliate. Ogni tanto però qualcuno sbrocca. A me è capitato, per un'indagine che sto ancora facendo, di vedere un chatter, cioè una di quelle persone che finge di essere un'intelligenza artificiale.
Ah, di quelli che ti rispondono, ecco, sì, sui siti.
Ci sono persone, manodopera a bassissimo costo, che fa finta di essere un'intelligenza artificiale. La gente dice: ma guarda com'è brava questa intelligenza, capisce tutto.
In realtà
è una persona. Quella persona a un certo punto non ne poteva più e ha cominciato a dire: io sono una persona, non sono un'intelligenza artificiale, non fidatevi di quello che scrive questo sito, eccetera. Quindi ogni tanto qualcuno che perde le staffe c'è. È comprensibile.
Posti di lavoro che non creano in massa i famosi data center, che sono quegli enormi luoghi dove si mettono fisicamente tutte le macchine che fanno funzionare queste AI, e che in teoria nessuno vuole nei dintorni di casa propria, proprio perché non creano un indotto di posti di lavoro.
Esatto, lo creano durante la costruzione,
esatto.
Però sono un periodo abbastanza temporaneo, dopodiché fanno moltissimo rumore, soprattutto consumano moltissima energia elettrica e moltissima acqua potabile.
Ecco, queste sono delle criticità di cui si parla, raccontiamole un po'.
Ecco, giusto per dire, le stime principali di come funziona oggi l'intelligenza artificiale, in futuro potrebbe essere diverso, ma al momento attuale una domanda fatta a un prodotto come ChatGPT, e grazie per aver usato intelligenze artificiali al plurale, perché la gente pensa che ce ne sia una sola,
no,
in realtà ce ne sono tante
prodotti
specializzate. E una domanda fatta a ChatGPT consuma l'equivalente di mezzo litro d'acqua. Quindi è come prendere la bottiglietta e versarla per terra. Hai chiesto: ciao ChatGPT, come stai oggi? Che non ti serve, è una macchina.
Glu glu glu.
Ecco. E questo spesso significa oltretutto che si va a prendere acqua in luoghi dove c'è una forte competizione con le persone che abitano in quella zona.
Dove sono i data center?
Sono sparsi in buona parte del pianeta, ma anche negli Stati Uniti, per esempio, non sono soltanto in paesi non
nel sud degli Stati Uniti.
Ecco, molti nel sud degli Stati Uniti, dove molto spesso ci sono delle carenze, delle penurie d'acqua. E quello che si sta pensando adesso è la nuova frontiera, è quella di mettere i data center nello spazio. Questa è la novità che hanno pensato Elon Musk e alcuni altri del settore. Anche il governo cinese ha deciso di investire almeno dei fondi di ricerca su questo argomento, perché l'idea è: nello spazio nessuno contesta, ma mi fa rumore, perché nello spazio nessuno ti può sentire rumore. Calcolare. E poi c'è l'energia solare, che quindi non ha bisogno di togliere energia elettrica a nessuno. Però significa che devi portare nello spazio tantissimi satelliti, quindi satelliti...
C'è un affollamento.
Fanno affollamento, causano possibili rischi di collisione, le collisioni possono impedire a loro volta, c'è una specie di effetto valanga che si chiama effetto Kessler, che non c'entrano le gemelle, ma si chiama così.
Da una cosina all'altra sempre più grande.
Certo. Diventa un Dada Umpa dello spazio.
Sì, diventa un effetto domino più che altro dello spazio.
E il risultato è che si sta pensando di portare tutto questo nello spazio, però per il momento la tecnologia è questa. All'orizzonte ci sono delle buone promesse, però, di riduzione drastica dei consumi energetici.
Perché l'acqua l'abbiamo citata, ma non abbiamo detto a cosa serve. Uno con l'energia lo capisce da solo: energia, elettricità, funzionamento dei nostri banali supporti che caricano questi programmi. Però
così come il telefonino, quando lo usiamo intensamente, si scalda, anche un computer si scalda. Questi supercalcolatori contengono dei processori estremamente potenti che consumano un'enorme quantità di energia e generano calore nel loro lavoro, e questo calore va smaltito. Il modo migliore e più efficiente per smaltire il calore è portarlo via con l'acqua, e deve essere acqua molto pura. Non basta prendere il fiume e deviarlo e farlo passare di lì, devi purificare quest'acqua, quindi deve essere già potabilizzata in modo che non crei residui nei canali.
Quindi doppia energia che prende l'acqua per renderla pulita, e anche per
poi dipende se fai a perdita o se hai dei circuiti chiusi d'acqua, quindi
esatto.
Lì c'è già un piccolo vantaggio
ma qua c'è un modo, si stanno inventando un modo per raffreddarli senza acqua?
Purtroppo no, l'acqua è un liquido che per le sue proprietà fisiche e chimiche è particolarmente adatto a questo genere di cose. È abbondante, ha soprattutto una capacità di accumulo di calore molto elevata rispetto al suo volume, rispetto ad altri liquidi, quindi ha questo grosso vantaggio. E poi la trovi quasi dappertutto. Il problema è la quantità. Stiamo parlando oggi, per come funziona oggi il mondo dei data center, che non fanno solo intelligenza artificiale ma raccolgono anche informazioni, permettono l'esistenza di internet e di buona parte delle tecnologie di oggi. Stiamo parlando di consumo d'acqua attuale misurabile in chilometri cubi. Circa 23 chilometri cubi vengono usati ogni anno per fare il raffreddamento dei data center di oggi.
Chilometri cubi.
Cioè un chilometro di altezza, un chilometro di larghezza, un chilometro di lunghezza. Immaginate un cubo pieno d'acqua, così. E questa è tutta acqua che, sì, in parte viene messa in circuiti chiusi, per cui
in sistemi nuovi, ecco, perlomeno.
Però finisce molto spesso per essere usata nelle torri di raffreddamento. Quindi si influenza anche il clima, perché si generano delle nuvole artificiali. Non è l'impatto, insomma, è molto forte.
Non è basso.
In Giappone stavano progettando di metterli sotto il mare. Dopo lì il problema è quello della salinità, però stanno studiando anche quello. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Negli Stati Uniti hanno bocciato, un piccolo villaggio ha bocciato la costruzione di un grande data center, perché il motivo fondamentale è che se ti arriva una ditta grossa, una fabbrica, magari ti inquina, ti crea gravi problemi, però magari ha 1000 dipendenti che mangiano i fast food e fanno girare l'economia. Questi data center hanno pochissimo personale.
Anzi, meno ce n'è meglio,
Quindi...
Quindi il ritorno per chi ti ospita è praticamente nulla.
Esatto.
Se
non c'è un accordo particolare per cui, non so, la fornitura di energia elettrica diventa scontata, perché è stato comunque già necessario portare delle grandi linee per il data center, e quindi con gli avanzi posso illuminare, posso riscaldare una comunità, allora non c'è nessun vantaggio per quella comunità.
Tra poco andiamo su alcuni aspetti etici e curiosi. Noi non stiamo demonizzando l'abbiamo detto, la usiamo tutti, chi poco, chi molto, la citiamo perché l'intelligenza artificiale o insomma queste macchine superpotenti sono in grado di analizzare una quantità di dati, per esempio per la ricerca, enorme, certo, in brevissimo tempo, per cui noi ogni tanto raccontiamo delle trovate della scienza a cui saremmo arrivati in anni se avessimo contato solo sul lavoro umano, invece i dati riesce a incrociarli, a farci emergere anche delle casualità, ma noi vogliamo parlare anche delle criticità, e quindi tra poco parliamo un po' di etica anche delle intelligenze artificiali. Le 10 e 33 minuti qui su Rete 1, la puntata di Mille Voci dedicata alle tendenze. Oggi parla il linguaggio dell'intelligenza artificiale, che continuo a dirlo è un termine che non riesco ad accettare, proprio perché appunto ci sarà l'aggettivo artificiale, ma pur sempre di una questione informatica si tratta. Siamo ben lontani dalle intelligenze umane, anche se sono quelle umane che le addestrano, come ci hai raccontato Paolo.
Esatto, sì, siamo molto molto lontani. C'è questo miraggio che molte delle grandi aziende del settore ci propongono, che un giorno avremo un assistente intelligente che sarà intelligente come noi, addirittura più di noi, si parla addirittura di super intelligenza. La realtà dei fatti è molto lontana. Stiamo più o meno nell'epoca dei fratelli Wright, quando qualcuno dice: ma un giorno voleremo attraverso l'Atlantico con un supersonico. Ecco, la strada è ancora lunga. Cioè,
abbiamo appena iniziato a volare. Esatto.
Forse l'intelligenza, scusate questa piccola parentesi, forse l'intelligenza viene confusa con la capacità di ammucchiare nozioni, che magari queste hanno un sacco di informazioni che noi non abbiamo. A volte hanno anche informazioni che non abbiamo perché non esistono, ma ne parleremo quando hanno un po' le cosiddette allucinazioni. Però io adesso volevo parlare di questa cosa che ho sentito relativamente poco tempo fa. Mm-hmm. Volevo fartela spiegare, Paolo. Cosa si intende quando si dice che le aziende e i privati usano AI agentica? Ho pensato fosse un errore. Che cos'è l'intelligenza artificiale agentica?
In sostanza è un'intelligenza artificiale alla quale dai poteri sulle tue cose. Per esempio, puoi installare un'applicazione che lavora sulla base dell'intelligenza artificiale e puoi dirle: accedi pure a tutto quello che ho nel computer, analizzalo, lavoraci su. Fai una ricerca, fai un'analisi, guarda la mia contabilità, segnalami delle anomalie, guarda tutta la mia casistica giudiziaria, non so, sono un avvocato, tutti i casi di cui mi sto occupando, guardali e tirami fuori delle conclusioni, proponimi delle assistenze, dei suggerimenti, per esempio per la ricerca negli archivi. Quindi sono degli strumenti potenzialmente utili, ma il fatto stesso di dare loro pieno potere sui nostri dati significa che ogni tanto queste intelligenze, come dire, hanno degli eccessi di zelo. È successo recentemente a un'azienda, PocketOS, che si occupa di servizi per le aziende di autonoleggio, quindi un servizio software molto sofisticato. Uno dei responsabili ha pensato di attivare un'intelligenza agentica per gestire tutti i dati. Questo prodotto ha pensato bene di cancellare tutto l'archivio di produzione
così di suo.
Sì, cioè, come faccio a azzerare il numero di problemi che ci sono all'interno di questo software? Elimino il software.
Ma questo è ovvio.
Come dire, hai il cesto della biancheria pieno, cosa fai per risolvere il problema?
Lo butti.
Quindi a volte sono più hanno un'intelligenza un po' malvagia, un po' perversa.
Ridiamo, ma lì hanno riso molto poco.
No, però, infatti, anche perché l'intelligenza artificiale in questo caso ha avuto accesso anche alla possibilità di cancellare le copie di scorta che le aziende hanno. E quindi questa azienda ha pubblicato poi la confessione, l'intelligenza artificiale si è scritta anche la missione di colpa, perché tanto non ha responsabilità.
No, non la mandi in galera.
Quindi questa azienda passerà alla storia per questo gesto. Attenzione, quindi, prodotti molto interessanti, ma questi sono capaci di fare più di quello che noi immaginiamo.
Ma questo vale per un esempio un po' più umano, scendendo al nostro livello, che non possediamo un'azienda, okay, magari non siamo avvocati, eccetera. A livello più basso, questo può succedere se io scarico un'app che mi fa modifiche alle foto con l'AI e io autorizzo a caricare le foto dalla
contatti.
Mia galleria. No, anche solo le immagini. Queste immagini finiscono paradossalmente in Kenya dagli analizzatori di foto addirittura.
Può darsi, se vengono postate sui social potrebbero anche finire lì. Ma la cosa principale è che se noi diamo all'intelligenza agentica la possibilità di parlare a nome nostro, quell'intelligenza potrebbe dire cose che noi non vogliamo. Hannah Fry, che è un'esperta che fa divulgazione scientifica per la BBC, ha raccontato recentemente di aver installato uno di questi prodotti. La prima cosa che ha fatto questa intelligenza è cominciare a farle dire delle cose impresentabili e poi ha pubblicato tutte le sue password.
Ui.
e quindi non ha deciso, basta,
ogni
esperimento
tanto,
è finito.
Ecco.
Ma chi è il rappresentante legale di questa intelligenza artificiale che non ha un corpo e non ha un domicilio?
Nessuno, fondamentalmente, perché c'è un'avvertenza che è scritta in grigio, in piccolo, in basso a sinistra,
sì, illeggibile,
che dice: questo prodotto è puramente per scopi ricreativi. Copilot, il prodotto di Microsoft, ha questo nelle clausole del contratto, c'è scritto molto chiaramente: lo puoi usare per intrattenimento, non è un, non va usato per gestire centrali nucleari, non
abbiamo
va usato
avvisato
per fare guerre
o per fare guerre, esatto. E purtroppo questo tipo di avvertenza viene sistematicamente ignorato, però dal punto di vista legale queste aziende si ritengono in una botte di ferro, perché dicono: noi ti abbiamo avvisato di non usarla per questa cosa, io ti vendo un paio di forbici, poi tu le usi per tagliare un filo elettrico, non fatelo a casa, mi raccomando, il problema è tuo, io ti ho detto queste forbici vanno usate solo per queste cose.
Quindi anche l'azienda che si è fatta gabbare dall'intelligenza artificiale che ha installato non può rifarsi,
esatto,
sulla sua assicurazione.
Esatto.
Perché...
Certo. Anche quando usi l'intelligenza artificiale come se fosse il tuo maggiordomo, in questo caso che ti sbriga alcune cose utili, non è una persona che è a tuo servizio, ma sei tu fondamentalmente a servizio dell'azienda che produce,
sì,
questo servizio. Scusate la ripetizione.
Esatto, e soprattutto c'è una differenza fondamentale. Io quando dovessi avere la possibilità di assumere un maggiordomo, mi aspetto che questo maggiordomo faccia il servizio per me e soprattutto rispetti la mia privacy. È uno degli obiettivi, una delle cose più belle di avere un maggiordomo in carne e ossa è proprio questa cultura della privacy, della riservatezza, della discrezione. Ma questi sono in realtà prodotti che hanno come missione la raccolta di dati da condividere con le aziende che producono questi servizi. E, insomma, è come assumere un maggiordomo pettegolo.
Eh sì, esatto. Che fa fuori a raccontare le tue cose.
Sconsigliabile.
No.
Ma quindi sono delle spie, sostanzialmente. Ci venderanno dei maggiordomi spia.
In parte sì. Allora, chiariamo che ci sono delle intelligenze artificiali non commerciali che possono essere programmate e strutturate esattamente come vuole l'individuo. Richiede una certa competenza e complessità, però è possibile. Posso installare sul mio computer un'intelligenza locale, posso installarla sul mio telefono che fa dei piccoli lavori per me e non va in giro a spifferare nulla a nessuno. Ma questi non sono i prodotti che noi vediamo commercialmente in giro. Quelli commerciali hanno questa tendenza a raccattare dati sulle
persone.
Perché
hanno una gratuità dalla loro,
esatto,
per
se,
noi.
Se non paghi niente, come si dice spesso nel mio settore, sei tu il prodotto,
esatto,
in vendita. In questo caso a volte si paga e si è lo stesso il prodotto in vendita.
Sì.
Quello che sta succedendo, per esempio, è che molte di queste aziende fino adesso sono andate avanti sperando di fare un profitto. Hanno investito cifre ingentissime, ma non hanno ancora ottenuto un guadagno vero e proprio a contabilità, e quindi stanno cercando di trovare modi per finanziarsi. Uno di questi modi è la pubblicità, quindi molto probabilmente a breve, dipende anche dalle normative europee, come negli Stati Uniti, vedremo la pubblicità all'interno delle risposte di ChatGPT, Google Gemini e via dicendo. Quindi questo ridurrà probabilmente l'affidabilità,
sì,
delle loro risposte, perché se dico: come faccio a togliere questa macchia da questa camicia,
puoi
questa
usare
macchia di caffè?
Flip,
ecco.
Sì, arriva anche la... Vabbè, sì. Allora, tra poco torniamo, restiamo un po' all'etica dura e pura delle intelligenze artificiali, perché chiaramente, ripeto, senza demonizzare, ma è giusto anche conoscere il lato nascosto,
certo,
di questi prodotti. L'etica dell'intelligenza artificiale passa dalla consapevolezza, è un po' quello che stiamo cercando di fare oggi, renderci consapevoli dei consumi e delle... Ecco, a proposito di consumi, mi è venuta la domanda della quale abbiamo parlato più volte.
L'esprit de l'escalier.
È un pochino sì, mi è venuta la domanda della quale abbiamo parlato più volte quando ci siamo incontrati. Perché se io a questo punto decido di... so abbastanza da decidere di non usare l'intelligenza artificiale, vado su Google e la prima risposta che mi viene fuori,
vero,
e io non ho chiesto questo, la prima risposta oggi che mi viene fuori, evidentemente frutto di un accordo, è una risposta ottenuta con intelligenza artificiale. Come faccio a scavalcare questo limite?
Allora, ci sono due soluzioni semplici. Una è quella di non usare Google,
esatto,
ma di usare motori di ricerca alternativi. O, la cosa più elegante, è usare dei siti che fanno da filtro. In realtà, volendo, si può impostare il proprio programma di ricerca, il proprio browser, in modo da escludere l'intelligenza artificiale nelle ricerche, ma è complicato.
Ma se non sono capace...
La cosa più,
ecco,
semplice è startpage.com.
Startpage.
Tutta una parola, senza trattini. andando lì si può chiedere di fare ricerca senza intelligenza artificiale. Oppure c'è un altro sito che ha un nome più complicato, che è NoAI, è tutto il programma.
Ok, si capisce già.
NoAI.duckduckgo.com.
Ma duck come Anatra?
Come Anatra, sì. Duke, si hanno scelto questo nome, è quello con la papera, che molti hanno, sì, sicuramente hanno già visto come icona in giro. E questi filtrano i risultati di Google senza attivare l'intelligenza artificiale di Google. Oltretutto proteggono anche parecchio la nostra riservatezza, perché ovviamente quando noi andiamo direttamente a consultare Google, Google sa che siamo noi e quindi poi, certo, dossierizza tutto quello che, scusate il termine, ma scheda tutto quello che stiamo facendo, e si fa delle idee su di noi, ci propone pubblicità mirata in base a quello che abbiamo chiesto.
Per contro, tornando all'etica, c'è chi invece la usa, e la usa molto, come, sì, consulente.
Ah.
E spesso la cronaca ci ha portato casi molto drammatici di magari giovani, ma non solo, che affidano i loro pensieri più intimi a un'intelligenza artificiale, dialogando, arrivando al punto da avere un'intelligenza artificiale che non smaschera le tendenze suicide, ma addirittura forse le asseconda, ma comunque se non le asseconda non le segnala a nessuno. Si trattano magari, trattandosi di minori, sarebbe opportuno.
Ecco, molti di questi prodotti commerciali, di intelligenza artificiale commerciale, non hanno ancora paletti sufficienti. Alcune ricerche indicano che non sia materialmente possibile mettere dei paletti assoluti. Non sono soprattutto dei terapeuti, non possono fare terapia psicologica, non sono programmati per questo. Lasciando da parte i casi drammatici e tragici che purtroppo sono avvenuti, persone che sono state spinte a commettere gesti estremi perché questi prodotti hanno incoraggiato la loro paranoia e la loro psicosi. Oggi si parla proprio di psicosi AI, anche che coinvolge anche persone del mondo della comunità scientifica, perché questi prodotti tendono a rinforzare qualunque credenza. Io credo che gli alieni mi stiano spiando di nascosto. Sì, è vero, è così. Un caso recente ha presentato una persona che era convinta di aver trovato un nuovo teorema matematico. L'intelligenza artificiale gli ha detto: sì, bravissimo, hai scoperto questa cosa, devi pubblicare, devi annunciarlo, questi sono gli elenchi delle persone competenti nel settore alle quali tu devi spiegare questa cosa, perché sei un grande. Quindi c'è una, si chiama sicofantia, cioè è la tendenza a elogiare oltre il buon senso che hanno queste intelligenze artificiali. Questa è una cosa programmata intenzionalmente dalle aziende, che ovviamente vogliono un prodotto che
mi lisci il pelo.
Esatto. Ci fosse un'intelligenza artificiale di bisbetica non lo userebbe nessuno, e quindi sono programmati in questo senso. Il risultato di questa povera persona, che è andata in psicosi, era convinta di aver scoperto questo importante teorema matematico, i matematici gli dicevano: no, guarda, hai sbagliato qui, qui e qui, e lui diceva: no, siete voi che avete torto, è una congiura contro di me. È finito nella paranoia.
Ecco, figurati.
Immagino
perché la mente
non fosse
comunque
nemmeno una mente particolarmente semplice, perché se ti confronti con un teorema matematico che non ha ancora una soluzione, hai già una formazione abbastanza avanzata, non è che io mi metto a cercare di risolvere un teorema, devi essere già un matematico.
Eppure no. Quindi,
e in generale, quindi, c'è questo problema che molte persone si confidano a queste intelligenze artificiali commerciali, non specialistiche, perché sono facilmente reperibili, sono disponibili 24 ore su 24.
Sono condiscendenti,
sono gratuite e c'è quest'altra caratteristica molto particolare, che è: ah, ma io sto parlando con una macchina.
Certo.
E quindi c'è quella discrezione implicita, non sto parlando con un altro essere umano che
mi
sta giudicando. Esatto, non c'è il giudizio. In realtà queste macchine giudicano, come? Non tanto le macchine in sé, ma le aziende che stanno dietro a queste macchine, che raccolgono dati. Oggi sono usciti recentemente i dati di alcuni dei principali prodotti che mostrano come queste aziende stanno accumulando dati sulle preferenze, gli orientamenti, i gusti, le psicosi dei singoli individui, per poi proporre a queste persone dei prodotti che possono essere utili per quelle terapie.
I nostri dati sono la vera ricchezza che abbiamo da offrire in cambio di programmi più o meno gratuiti, ma che ci offrono altro.
Cosa che comunque facciamo da sempre con la carta dei punti del
carta
supermercato.
Fedeltà, certo.
Sì, però nel caso dei punti del supermercato ci sono delle normative nazionali, sì, che limitano l'uso di questi dati. mentre in questo caso passiamo direttamente su legislazione di stile californiano. Gli Stati Uniti hanno una normativa sulla privacy radicalmente diversa, hanno una cultura della privacy drasticamente diversa, per cui io posso per esempio andare a cercare informazioni sul passato carcerario di qualunque cittadino americano, basta pagare. Certo. Posso sapere la situazione creditizia di qualunque persona negli Stati Uniti, basta pagare.
Quindi ancora qua siamo alle mongolfiere, se prima sì. Hai citato i fratelli Wright, qua esatto. Siamo ai fratelli mongolfiere per quel che riguarda le norme che devono stare al passo con qualcosa che cambia a facile. Velocità quotidiana.
E che rischia di spostarsi se tu metti una norma in un posto. Tu metti una norma in California certo. Che non c'è, esatto. Io vado in Texas e mi sposto perché posso spostarmi.
Sì. Per esempio, giusto per citare un'altra applicazione delle intelligenze artificiali, la guida autonoma.
Sì.
Adesso in alcuni stati degli Stati Uniti comincia finalmente a essere legge il concetto che se un'auto ha guida realmente autonoma, cioè dove il conducente non è un conducente ma in realtà un passeggero, non c'è neanche più il volante in alcuni casi, allora in quel caso l'azienda è multabile, cioè se l'automobile commette un'infrazione al codice della strada l'azienda paga la multa, e questo prima non c'era. È stato necessario creare una legge apposita che tenesse conto anche di questo caso.
Ascoltiamo una canzone e poi facciamo l'ultimo momento con Paolo Attivissimo, perché io ho bisogno di sapere una cosa che sarà sicuramente un interesse anche di tutti, perché torniamo drasticamente al popolare. Siamo arrivati all'ultimo intervento in questa puntata Tendenze di Mille Voci con Paolo Attivissimo, in cui abbiamo raccontato cosa sta dietro la tendenza del parlare sempre di intelligenza artificiale, e adesso la vera domanda.
Mm-hmm.
La premessa è storica ormai, sì. Anche se un paio d'anni fa. C'eravamo accomodati sulla certezza che le immagini, soprattutto i video generati con l'intelligenza artificiale avessero delle mani brutte. E allora lì capivamo, ma guarda, quella mano lì è brutta, è fatta con l'intelligenza artificiale. Ma questa ormai è storia. Oggi vediamo video che non sono apparentemente distinguibili dalla realtà. C'è qualche trucchetto per provarci almeno?
Allora,
ci dovrebbero dire qualcosa che non ci dicono anche?
Sì, allora, molti dei video che sono in circolazione adesso hanno l'audio che è intenzionalmente molto basso come qualità, perché i generatori commerciali come quelli di Google hanno questa precauzione. Hanno a volte dei piccoli loghi in un angolo che però possono essere rimossi. Però ci sono dei prodotti professionali che fanno delle immagini assolutamente indistinguibili. Il mondo della moda li sta usando moltissimo. C'è un'azienda, per esempio, di Barcellona che ha fatto dei video pubblicitari indistinguibili dalla realtà, a costo zero, con dei modelli che non esistono, con una pelle perfetta, con delle mani meravigliose. Tutta l'anatomia ormai fatta in modo perfetto, quindi non basta più guardare un video per capire se è vero o se è falso. La cosa che a volte può ancora essere sufficiente è troppo patinato,
che
e allora
è
può
perfetto.
Darsi che sia troppo perfetto, allora può darsi, c'è quello stile di quel contrasto, quella luce tipica dei prodotti fatti con l'intelligenza artificiale. La nuova moda è filtrare in modo che sembrino spontanei, quindi non ci si può fidare anche di quello.
Ecco.
Trucco fondamentale, la fonte. Andare sempre a chiedersi: ma da dove arriva questo video? Non me l'ha pubblicato mio cugino, quindi mi fido, ma mio cugino da dove l'ha preso? E suo cugino da dove l'ha preso? Se è stato pubblicato da una fonte attendibile, allora quel video è reale, attendibile. Se no, devo dare per scontato ormai che tutto quello che vedo è fasullo fino a prova contraria.
Che fatica però.
Bello, è vero fino a prova contraria, adesso è fasullo fino a prova contraria.
Sì, perché sì. Poi no, ecco, tu dici la fonte attendibile è una testata giornalistica che ha tutto da perdere.
Se ha una redazione che si occupa di quello.
Esatto, c'è qualcuno che verifica, esatto. Perché purtroppo nella fretta o anche proprio per, come dire, limitazioni redazionali e ingenuità vengono presi degli ispezioni di videogioco, vengono spacciati per filmati di guerra, capita.
Sì.
Capita.
Capita, non dovrebbe capitare, ma purtroppo capita. Quindi guardiamo bene le fonti, verifichiamo il più possibile. Ci sono degli specialisti che insegnano a fare riconoscimento d'immagine e soprattutto a capire se un video è sintetico oppure no. Piccoli dettagli, il sonoro, il modo in cui si muovono le persone è ancora leggermente innaturale. Però allo stesso tempo vediamo che Hollywood, con personaggi come registi come Darren Aronofsky, stanno investendo in intelligenza artificiale al posto degli attori. E la qualità è quasi perfetta, i costumi, le scenografie,
le luci soprattutto.
Oggi si possono fare tranquillamente con l'intelligenza artificiale professionale, non quella commerciale che troviamo in giro, con ottimi risultati, indistinguibili dalla realtà. Le espressioni degli occhi sono ancora leggermente un po' artificiali, ma manca poco. E Hollywood trema e ha tremato anche in passato sì. proprio per questo.
E tutti noi che guardavamo i video degli animali invece restiamo col punto di domanda in fronte, perché lo facevamo a scopo non, insomma, non informativo ma ludico, e quindi dici: guarda che bello, su quel tappeto elastico la notte vanno gli alci a saltare.
Esatto,
preso con la fototrappola amatoriale di un signore svedese, e in realtà poi dopo vedi le volpi che saltano, i procioni che saltano, cominci a dubitare, ma
esatto,
è un tuo dubbio.
Il
che
il gatto che suona il violino, ecco tutte queste cose. Oggi, fra l'altro, questo è un tipo di situazione che è facilmente monetizzabile, quindi ci sono molti account social, su Instagram in particolare, che fanno migliaia di questi video consumando quantità esagerate di energia, perché diventano virali. Quindi attenzione, il compito forse nostro è quello di cambiare l'abitudine. Nel dubbio non condividere.
Esatto.
Perché probabilmente stai alimentando un circuito virale.
Dobbiamo salutarci dunque, grazie Paolo Attivissimo, grazie Marcello Fusetti.
A domani, adesso è il momento dell'informazione delle 11, poi arriva una nuova trasmissione, Lingua Nostra, Sergio Savoia e Dani Roseo. Rete 1.